quarto appuntamento con il nostro dossier che, come sapete, questa settimana è dedicato al pane e lo abbiamo intitolato La civiltà del pane. È stato curato da Mario Fabio. In questi giorni abbiamo realizzato un viaggio all'interno della storia di questo alimento che più di ogni altro ha influenzato lo sviluppo della società e questo aspetto lo abbiamo trattato insieme a Gabriele Rossi, nostro primo ospite lo scorso lunedì. Poi con Nicola Rigoni scusate, ci siamo addentrati anche nella storia dialettale legata al pane nella Svizzera italiana. Ieri invece con Maria Ivana Tanga abbiamo ripercorso le mille trame intrecciate nei secoli tra pane e letteratura. E oggi diamo il benvenuto invece a Chiara Caprettini. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è scrittrice, fotografa, blogger, esperta di cucina nordica. Il suo ultimo libro è stato pubblicato dalla casa editrice Cartman e si intitola Pane, burro e ighe, impressioni di spirito nordico. Ecco, nel presentarla Chiara Caprettini abbiamo dato per scontata una delle passioni che la contraddistinguono. Lei è una viaggiatrice. Nel libro che ho citato poco fa lei compie proprio un viaggio verso il pane e presenta e il pane è presente già nei capitoli che scandiscono il suo racconto. Pane nero, pane burro, come in Danimarca e in Svizzera. Ecco, quanto è centrale il pane nel suo nord, Chiara Caprettini?
Che bella questa presentazione, la ringrazio perché è la prima volta in cui il mio libro viene raccontato come un viaggio verso il pane, nel senso che Pane, burro e ighe nasce in camper. Io sono una viaggiatrice su quattro ruote e ho sempre viaggiato in camper e questo libro racconta proprio un viaggio verso il nord, dalla Svizzera fino alla Norvegia. È un viaggio che ho compiuto già qualche anno fa ed è un viaggio che ho sempre descritto come un viaggio verso il nord. Poi devo dire che questa sua presentazione di viaggio verso il pane è ancora forse più pregnante e più piena di significato, perché il titolo del libro è proprio la traduzione del danese smørbrød, che significa proprio pane burro. Uh-huh. Ed è un libro che ho deciso proprio di intitolare in questa maniera perché pane burro hygge, che quindi da un lato c'è il modo di vivere nordico legato al cibo e ha quindi alla convivialità, al senso del mangiare insieme, dell'essere compagni, no? Quindi del mangiare il pane insieme, e dall'altro c'è il senso nordico dello stare insieme, quindi tutta la filosofia dello hygge, del godersi il momento, del valorizzare le piccole anche pause quotidiane, so, le famose candele accese piuttosto che le tendine tirate verso i fiordi, sono stati per me appunto occasioni di spunto per scrivere questo libro. E il pane però è proprio, in realtà è protagonista delle mie storie e dei miei racconti da quando io faccio questo lavoro.
E come e quindi, mai proprio il pane?
Ma sarà per forse il mio retaggio culturale, grazie al cielo sono mediterranea e occidentale, bagnata dal mar Mediterraneo, però ho sempre provato grandissimo interesse per il tema. A partire da quando insomma mi sono laureata in lingue antiche del nord Europa, quindi tutte le lingue dell'islandese antico, l'inglese, il tedesco antichi, e fin dall'inizio ero rimasta affascinata dal concetto di lievitazione, cioè dal fatto che fin dal tempi di Odino si dava grandissima importanza fondamentalmente a due prodotti che sono poi prodotti della terra, la birra e il pane. Ma perché? Perché entrambi sono risultato di una trasformazione e dall'altro di una crescita, quindi tutto il concetto della lievitazione, delle cose che si modificano nel tempo grazie all'azione del tempo. E questo lo trovo estremamente affascinante tuttora, quando io preparo il pane in casa, assistere alla trasformazione di un prodotto che è proprio poi un'energia della terra, no? Come lo raccontavano già nel mondo islandese medievale, quando si parlava della fermentazione legata al vino, al pane e alla birra, si raccontava proprio della magia che c'è dietro, no? Questo assistere a una modifica, a un'evoluzione.
Tra l'altro è molto interessante quello che ci sta raccontando, perché proprio ieri Maria Ivana Tanga ci ha raccontato che nel mondo greco, per esempio, il pane rappresenta la differenza, il passaggio dallo stato animale alla civiltà, in qualche modo, no?
Certo.
Tra l'altro stiamo già parlando del nord, ovviamente, del pane in queste regioni, ma nel suo viaggio di avvicinamento verso il nord, lei ha attraversato anche la Svizzera. Infatti dedica un passaggio a Murten. Cosa ha scoperto in questo angolo del nostro paese?
Allora, ma io mi ero innamorata di quel piccolo paese. Avevo avuto la fortuna di essere arrivata in un momento di festa di paese, per pura casualità, queste sono le cose belle del viaggio. E anche lì mi ricordo che avevo scelto di far iniziare proprio il mio libro da Murten, perché ero rimasta un po' affascinata era un mercato dell'antiquariato, c'era questa piccola frase su un portavasi, non mi ricordo, e diceva "Das Leben ist schön", la vita è bella, e mi ricordo che in occasione di quel mercato avevo assaggiato un vostro Laugenbrezel, se non ricordo male, e da quel momento lì avevo iniziato a prendere proprio spunto sul fatto di anche fare un viaggio attraverso anche le varie espressioni di pani dalla Svizzera fino al nord Europa, perché per quanto li chiamiamo un po' nella stessa maniera, anche lo stesso Brezel ha significati e forme molto diverse dalla Svizzera alla Germania, per esempio, e quindi questo mi aveva stimolato anche a fare anche un lavoro linguistico, no? Cioè noi chiamiamo il pane nella stessa maniera, ma ha forme e anche significati diversi, nel senso che il Brezel tedesco ci fa riflettere per esempio sul significato di infinito, quindi il nodo di Salomone, piuttosto che no, l'eterno ritorno. Invece il brezel che avevo assaggiato a Murten era un Laugenbrezel, quindi era una sorta più di panino che mi ricordava un po' più il panino dell'hot dog, no? Eppure comunque l'etimo, insomma il nome più o meno è lo stesso, no? Però è molto affascinante anche perché nel mondo del pane magari noi chiamiamo la stessa cosa dando però un significato delle forme diverse. Questo è bellissimo, no? Anche come lavoro di...
Sì, e poi come cambia.
Come lavoro di ricerca.
Immagino che viaggiando si vedono tutte le sfumature, le cose che cambiano e che diventano altre anche nel campo alimentare, esatto. Nel campo del pane. Tra l'altro Murten, che è città bilingue, Morat in francese, nel Canton Friburgo, un luogo molto particolare. E lei è partita da qui verso nord, ma tornando al nostro alimento principe, il pane... C'è, diciamo così, una tradizione del pane nero nordico, possiamo dire, il pane nero, quello che si mangia più volentieri in questi paesi?
Sì, guardi, allora in realtà io ho iniziato conoscendo molto bene la realtà della Germania. Degli anni passati ho conosciuto la realtà tedesca molto bene, invece quella nordica della Scandinavia da qualche anno a questa parte, ma entrambe le realtà, quella già tedesca e soprattutto quella nordica, baltica, ma anche un po' tutta la Germania e quella scandinava, sono accomunate appunto da questo pane nordico, da questo pane nero, soprattutto come l'ha definito giustamente lei, che è un pane molto diverso dal nostro, nel senso che è un pane la cui lievitazione è molto differente dai nostri pani morbidi, anche per una regione banalmente climatica, no? Nel senso che è un po' anche il motivo per il quale in Portogallo, io conosco anche molto bene per esempio la realtà portoghese, è molto difficile trovare sull'oceano un croissant ben sfogliato alla maniera francese, perché comunque anche a livello di acqua, a livello di clima, a livello di umidità sono discorsi anche molto diversi, no? Quindi il pane nero è un pane che viene tagliato a fette molto spesse, quindi lo smørbrød è questo pane danese, ma in realtà appunto tutto un po' caratterizza un po' tutta la Scandinavia, che è un pane nero con i semi, preparato con il lievito madre assolutamente, quindi la condizione sine qua non è che appunto abbia la preparazione con il lievito madre, però è un pane molto compatto, è un pane che si spezza, anche un pane che per dire già troviamo nelle nature morte fiamminghe, perché è un pane molto differente, no? Anche come consumo, è uno dei simboli per esempio della Danimarca, lo smørbrød. Per noi in Italia la bruschetta è più forse un rito, più, piuttosto che un vero e proprio simbolo, invece per loro è proprio un'identità gastronomica, cioè lo smørbrød. A livello anche di costo, banalmente, per farci capire ancora meglio, uno smørbrød in Danimarca è un'esperienza gastronomica che ha un costo come un piatto già gourmet, perché comunque è la base, è proprio il pane e il burro, naturalmente, perché se volete preparare uno smørbrød da casa deve essere preparato con lievito madre, ovviamente deve esserci tanto abbondante burro, che fa parte anche quella dell'esperienza gastronomica nordica.
E ci fa venire voglia di assaggiare, siamo quasi all'ora di pranzo. Ma dicevamo, pane, burro e Ig, questo è il titolo del suo libro. Lei scrive: il nord è un luogo, ma forse è prima di tutto uno stato d'animo. E ancora, Ig è uno stato d'animo, ma forse è prima di tutto un luogo. Allora, che cos'è questo Ig di cui parla nel titolo e nel libro?
Ma allora, io ho sperimentato questo modo di vivere nordico per la prima volta nel 2018 e devo dire che mi ha cambiato un po' la prospettiva mia di vita. Io sono una viaggiatrice, però ho sempre, cioè quindi ho incontrato diversi paesi, diversi modi di vivere, diversi luoghi, diversi climi. Il modo di vivere nordico, quindi questo hygge, che poi in realtà è una parola danese perché in Svezia ne troviamo altre, in Norvegia ne troviamo altre, però in realtà tutto il nord è accomunato da questo modo di vivere la vita. Io ho sperimentato con più, in certi casi con più consapevolezza, e quindi questo mi ha portato a raccontare che cosa significa effettivamente vivere Higa, cioè che cosa significa davvero nel concreto accendere le candele alla sera, tesaurizzare quelle poche ore di luce quando ci sono, oppure valorizzare le infinite ore di luce che ci sono negli altri 6 mesi dell'anno, piuttosto che avere questo contatto con la natura, che è un contatto con la natura veramente totalizzante, no? Mi ero rimasta molto sorpresa dalla naturalezza anche con cui, per esempio, il popolo svedese tranquillamente alla sera, alle 8 di sera, dalle proprie case, dei piccoli paesi, magari esce con l'accappatoio per andare nella spiaggetta, fare il bagno ed entrare in casa. Cioè, il contatto con la natura è un contatto veramente totalizzante, no? E quando io ho finito questo viaggio mi sono detta: come faccio a tornare a casa e non vivere lo shock della città? Ecco che l'hygge diventa un modo di vivere che ti puoi portare dentro anche, no? Che anche nella preparazione del pane, nella consapevolezza di quelli che sono i momenti quotidiani, ecco, forse questo in assoluto di più è la cosa che mi è rimasta impressa.
E dunque pane per tutti, ma anche hygge per tutti, si dice così, mi sembra di aver capito. Chiara
Sì, esatto.
Caprettini, io intanto la ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Ricordo
Ma grazie a voi.
il titolo del suo libro, Pane, burro e hygge, impressioni di spirito nordico, pubblicato da Cartman. A presto!
Grazie, a presto.